L'identificazione delle cause di certi tipi di eventi svolge un ruolo importante in tutte le scienze applicate, cioè nell'applicazione delle conoscenze scientifiche. Vedremo che in particolare svolge un ruolo molto importante nella pratica clinica, cioè in quella scienza applicata che consiste nell'applicazione della medicina, della scienza medica. Per esempio, anche nel campo psicologico, molte psicoterapie, come la terapia psicoanalitica, costituiscono un'applicazione della scienza, della teoria psicoanalitica. Siamo nella slide 328, dove parliamo delle ipotesi causali nella pratica clinica. A livello generale, abbiamo appena sottolineato che identificare le cause di certi tipi di eventi ha un ruolo molto importante nella scienza applicata. Per esempio, se abbiamo identificato la condizione sufficiente di un determinato effetto che riteniamo desiderabile e siamo in grado di realizzare quella condizione, allora siamo anche in grado di ottenere l'effetto desiderato. Vogliamo il fuoco? Sappiamo che usare la pietra focaia in una certa maniera è una condizione sufficiente per ottenere il fuoco. Bene, allora, sulla base di questa conoscenza teorica di una causa sufficiente, noi determiniamo il fuoco usando in quel modo particolare la pietra focaia. Faccio questo esempio perché qualche genere di conoscenza sulle cause, conoscenza delle cause sufficienti, era ovviamente presente anche qualche decina di migliaia di anni fa, quando gli uomini, per così dire, inventarono il fuoco, cioè un fuoco prodotto artificialmente in una certa maniera. Quasi tutte le tribù, primitive ancora esistenti sanno generare il fuoco perché hanno scoperto le cause sufficienti che determinano il fuoco, non aspettano che arrivi il fulmine per avere il fuoco. Dunque, la scienza applicata, l'applicazione tecnologica della scienza, si fonda già da migliaia di anni sulla nostra conoscenza delle cause, in particolar modo delle cause sufficienti. Ma analogamente, se abbiamo identificato la condizione necessaria di un determinato effetto che riteniamo indesiderabile e siamo in grado di impedire che quella condizione si realizzi, beh, allora siamo anche in grado di evitare l'effetto indesiderato. E quest'ultima osservazione vedremo che ha particolare importanza nella pratica clinica. In particolare, infatti, vediamo che le ipotesi causali svolgono un ruolo fondamentale nella pratica clinica, cioè nell'applicazione delle conoscenze mediche. Perché la pratica clinica non è altro che questo. La psicoterapia può essere ritenuta un caso particolare di pratica clinica. Le conoscenze, diciamo così, mediche che vengono utilizzate nella pratica clinica sono conoscenze che riguardano le malattie della psiche e le cause sufficienti o necessarie di tali malattie. Ma restiamo nella pratica medica comune, quella che cura le malattie del corpo o che cerca di prevenirle. Infatti, la conoscenza delle cause delle malattie, che nei manuali di medicina sono solitamente discusse sotto i titoli di eziologia, anche qua dal greco studio delle cause, aetia causa, logia studio, e patogenesi, pathos, malattia, genesi, origine. Quindi alla fine questi nomi difficili non sono altro che, non indicano altro che lo studio delle cause. Bene, la conoscenza delle cause delle malattie guida la pratica clinica. In attività quali la prevenzione e il trattamento di numerose patologie, prevenire una malattia, curare una malattia. Sono due pratiche diverse e entrambe richiedono la conoscenza di determinati casi. Noi facciamo degli esempi molto semplici. Si pensi per esempio alla scoperta che la condizione C è una causa necessaria della malattia M, cioè che M non si può presentare, non si presenta in assenza di C. Ma tale scoperta potrà orientare la ricerca terapeutica, infatti in certi casi si potrebbe eliminare M con un intervento che permette di rimuovere la sua condizione necessaria C. Pensiamo per esempio alla tubercolosi. Se noi sappiamo che la causa necessaria della tubercolosi è il venire in contatto con il bacillo di Koch, beh, se avessimo una bacchetta magica per eliminare il bacillo di Koch da tutti gli ambienti, noi saremmo in grado di prevenire l'insorgenza della tubercolosi. Non sempre abbiamo questa bacchetta magica, ma in certe situazioni possiamo rimuovere la condizione C, che è una causa necessaria della malattia M. E questo è uno dei compiti della prevenzione delle malattie, cioè della medicina ambientale. Molti successi nel contrasto delle malattie infettive si sono basati precisamente su ricerche di questo genere. Si è dapprima scoperto che un certo tipo di germe era condizione necessaria di una malattia e si sono poi individuati trattamenti in grado di debellare quel germe così da evitare l'insorgenza della malattia. Oppure se la malattia era già in corso, si poteva debellare quel germe sperando che questo avrebbe anche eliminato la malattia. Le cose però non sono così semplici, perché se io debello il virus o del morbillo dal tuo corpo, forse tu guarisci dal morbillo. Non mi risulta che ci sia una cura per il morbillo, c'è cioè un vaccino. Ma in molte malattie, per esempio in tutte quelle malattie che dipendono da batteri sensibili agli antibiotici, l'antibiotico funziona proprio così, debella la causa e in questo modo anche la malattia non sorge più. Non è una norma generale, io posso pensare che quel colpo di proiettile al cuore abbia determinato la tua morte, ma non è che rimuovendo il proiettile tu resusciti. Quindi bisogna essere cauti. La conoscenza delle cause sufficienti, necessarie e anche delle cause statistiche ha delle applicazioni pratiche sempre o potrebbe averle sempre. Poi quali siano queste applicazioni pratiche è da vedere caso per caso. Sicuramente le conoscenze mediche hanno, come si può facilmente immaginare, molte ricadute e applicazioni nella pratica medica o clinica, che dir si voglia. Ora, noi siamo interessati naturalmente all'epistemologia della psicoanalisi in questa parte finale del corso e quindi ci sembra che il punto di partenza più indicato per affrontare il problema della causalità nella psicoanalisi sia vedere il ruolo dell'ipotesi di causalità necessaria nella psicoanalisi, perché sembra evidente che di queste ipotesi si sia occupato il nostro amico Sigmund. Infatti, come vedete nella slide 331, le ipotesi causali svolgono un ruolo fondamentale nella psicoanalisi. Un'interessante ipotesi di causalità necessaria formulata da Freud riguarda la patogenesi delle nevrosi. Ah, abbiamo utilizzato, sono molto contento, il termine patogenesi. Potevate utilizzare anche eziologia delle nevrosi, ma anche la causa delle nevrosi. Bene, cosa dice grosso modo, Freud? Qui si tratta di riformulare nei termini precisi del linguaggio epistemologico delle ipotesi freudiane che erano presentate in modo molto più ricco, molto più letterariamente convincente, ma io trovo molto chiara l'ipotesi H4, che attribuirei a Freud. Immagino che Freud avrebbe acconsentito a questa ipotesi. H4 uguale per definizione? La rimozione di ricordi traumatici è una condizione necessaria per la nevrosi. A quanto sembra, Freud non ha mai sostenuto che la rimozione di ricordi traumatici fosse una condizione sufficiente a generare la nevrosi, molte persone operano rimozioni, ma non sono nevrotiche. Forse fanno dei lapsus, dei sogni che ci fanno pensare, se siamo psicoanalisti naturalmente, che queste persone abbiano effettuato una rimozione di ricordi traumatici, ma non sono nevrotici. Quindi il punto per Freud fondamentale è capire, dire, affermare che la rimozione di questi ricordi è una condizione necessaria per la nevrosi, cioè che non ci sono dei nevrotici che non hanno rimosso ricordi traumatici. H4, questo è una cosa piuttosto importante da sottolineare, non è un'ipotesi osservativa, perché se vi ricordate la definizione di ipotesi osservativa, come per esempio tutti i corvi sono neri, è caratterizzata dal fatto che tutti i termini che occorrono, che sono presenti in questa ipotesi, sono termini che si riferiscono a eventi, tipi di oggetti o proprietà osservative. I corvi sono un tipo di oggetto che chiunque può osservare. Il nero è la proprietà osservabile dei corvi e di qualunque altro oggetto perché è uno dei colori. Ma H4 non è un'ipotesi osservativa, poiché descrive la relazione tra una causa inosservabile, cioè l'evento inconscio dato dalla rimozione di ricordi traumatici, e un effetto osservabile, cioè la nevrosi. La nevrosi con tutti i suoi sintomi di ansia, ossessioni compulsive, disturbi nei rapporti relazionali, emotivi, sentimentali, sessuali, tutti, diciamo, il quadro clinico, tutto il quadro clinico di una nevrosi è composto da eventi osservabili. Quindi noi osserviamo un nevrotico, se non altro perché bussa all'ambulatorio del dottor Freud o di qualche altro psicoanalista, e lui, lo psicoanalista, gli chiede: ma perché è venuto qua? Sto male, ho questo, quello, quell'altro. Ah, lei è un nevrotico. Va bene, adesso vediamo. Il nevrotico è osservabile, ma quello che per definizione non è osservabile è la rimozione, perché la rimozione è caratterizzata come un evento inconscio. Evento inconscio vuol dire che è un evento inconsapevole, uno di quegli strani oggetti ipotizzati da Freud, vale a dire eventi mentali che però non affiorano la coscienza e quindi non possono essere osservabili, per definizione. Dal fatto che l'ipotesi H4 non è un'ipotesi osservativa, segue che non è neppure falsificabile. Infatti H4 equivale alla seguente ipotesi di regolarità. HR4, dove R sta per regolarità. HR4, che noi immaginiamo esprima il contenuto, diciamo, empirico di H4, quello che realmente H4 ci dice sugli eventi empirici che riguardanti la nevrosi. Ci dice questo, sui fatti riguardanti la nevrosi. Tutti i casi di nevrosi sono preceduti dalla rimozione di ricordi traumatici. Questo dice H4. Non dice sicuramente che tutti i casi di rimozione di ricordi traumatici sono seguiti dalla nevrosi, perché Freud era una persona intelligente, era anche una persona di buon senso. Per come lui caratterizza la rimozione, si può pensare che quasi tutti abbiano operato rimozioni, ma non sono tutti nevrotici, altrimenti saremmo tutti malati mentali, anche se lievi. E qui mi fermo un secondo solo per riflettere sul fatto che il grande Thomas Zatz, SZA, di cui potete leggere qualunque libro in italiano, in inglese, senza timore di perdere tempo, ha a volte insinuato, lui che è stato per molti anni psicanalista e psichiatra, fino alla fine dei suoi giorni si può dire, anche se di tipo molto molto eterodosso, ha ipotizzato che l'idea che siamo tutti nevrotici, tutti malati, percorre effettivamente il pensiero e diciamo, l'opinione di molti psicoanalisti. E vedi in questo una specie di edizione laica della convinzione cristiana che siamo tutti peccatori. Mentre a me, che sono cattolico, seppure da non moltissimi anni, sembra ragionevole pensare che siamo tutti peccatori in un modo o nell'altro, l'idea che siamo tutti malati mi mette molto a disagio, avrò avuto delle rimozioni, o forse è un'idea sbagliata. In ogni caso, se HR4 dice che tutti i casi di nevrosi sono preceduti dalla rimozione di ricordi traumatici, ma allora l'osservazione anche di un solo paziente nevrotico che non abbia rimosso alcun ricordo traumatico basterebbe a falsificare HR4. Sì, basterebbe, ma come facciamo a osservare un paziente nevrotico? Questo lo osserviamo che è nevrotico, che non ha rimosso alcun ricordo traumatico. Come facciamo a essere sicuri? Sfortunatamente questa osservazione è impossibile, poiché, come si è detto, la rimozione è un evento inosservabile. Quindi non osservo che il paziente ha fatto una rimozione e anche non osservo che non ne ha mai fatte. Ciò significa che HR4 non è falsificabile e di conseguenza non lo è neppure l'ipotesi causale H4 che equivale ad HR4 e che dice che la rimozione è una causa necessaria della nevrosi. Siamo arrivati a una conclusione su cui converrà riflettere.